le intercettazioni. CSM, le trame tra Lotti e Palamara su Ielo, il dossier va spinto, sì, così li ammazzo. L'Espresso ha letto le nuove intercettazioni, stavolta l'ex ministro e il PM indagato per corruzione sono soli a cena, il Renziano contro Ielo, su di lui a noi la decisione, che si fa, si spinge, una volta fatti anche i procuratori aggiunti. Il magistrato, Fava è un matto, siccome non mi frega un cazzo di nessuno ora vado fino in fondo. Di Emiliano Fittipaldi. Luca Lotti si è autosospeso dal Partito Democratico, dopo la pubblicazione di alcune intercettazioni tra lui, il magistrato Luca Palamara, Cosimo Ferri, deputato del PD, e cinque membri del CSM, il senatore ha deciso un passo di lato. Si è detto innocente e in una lettera a Nicola Zingaretti ha contrattaccato, prima criticando Luigi Zanda che aveva osato chiedere un suo passo indietro, un senatore di lungo corso già coinvolto, a cominciare da una celebre seduta spiritica in pagine buie della storia istituzionale del nostro paese, ha definito il neotesoriere del PD, poi ha parlato di festival dell'ipocrisia, di legittima amarezza e di moralisti senza morale. Io, ha chiuso, non ho nulla da nascondere. Ebbene, stamattina i giornali hanno pubblicato parte delle registrazioni ordinate dalla Procura di Perugia e effettuate dal GICO della Guardia di Finanza attraverso un Trojan inoculato nel cellulare di Palamara, che hanno svelato come Lotti, imputato nel processo con SIP a Roma e dunque in pieno conflitto di interessi, discuteva e chiacchierava con membri del CSM in merito alle nomine dei procuratori capo della capitale, si vira su Marcello Viola, ragazzi, dice, e di dossier per azzoppare la candidatura di Creazzo, il procuratore capo di Firenze che ha fatto arrestare qualche mese fa i genitori di Renzi. C'è un clima da P2, ha detto il PM Giuseppe Cascini, oggi membro del CSM. Forse il magistrato esagera. Corruzione diffusa, guerre di potere per sistemare amici e proteggere la propria cricca a Roma, ma non solo, così le toghe sono finite nel fango, ma leggendo altre trascrizioni di nuove registrazioni trovate dall'Espresso, i toni usati dall'ex ministro e dal PM accusato di corruzione sono pesanti e inquietanti, perché sfiorano argomenti delicatissimi che mai dovrebbero essere discussi fuori dalle sedi istituzionali. Di più Lotti, il 9 maggio, parla con Palamara di come spingere un dossier contro Paolo Ielo, cioè il magistrato che lo ha rinviato a giudizio per favoreggiamento nel caso Consip. Lotti, va fatta. Palamara, è quello che dico. Lotti, la roba che c'è in prima commissione del CSM, nostra direzione redazionale, Luca, su Roma, è pesante. Sia il Quirinale, sia David Ermini, nostra direzione redazionale, lo vogliono affossare. L'ex ministro parla dell'esposto di Stefano Fava contro Ielo e Pignatone in cui si ipotizza un conflitto di interessi per le attività professionali di due fratelli dei magistrati, nostra direzione redazionale. Palamara, certo, ma è chiaro oh. Lotti, a noi la decisione Luca, che si fa, si spinge, una volta che si è fatto anche gli aggiunti. Lotti e Palamara presumibilmente credono che il loro candidato preferito, quello su cui puntano tutte le carte, Marcello Viola, sarà presto il nuovo procuratore di Roma. Palamara, te lo spiego subito. Lotti, però non si può mollare anche lì, perché anche quello, io non è che ce l'ho, non è che ce l'ho a morte perché, però questa roba nulla, nulla, nulla mi toglie dalla testa che è stato uno scambio sulla nostra pelle Luca. Palamara, sulla nostra pelle, io sono certo. Lotti, la mia soprattutto, cioè la nostra intesa come. Palamara, Luca, ma devi capire che sono entrato in mezzo pure io, perché quello che cazzo m'hanno combinato a Perugia ancora nemmeno se sa e non è chiaro. Zingaretti alla prova del dopo elezioni. I palazzinari alla conquista di Milano, e le parole dei ragazzi gay che hanno subito le cure per l'omosessualità. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo in edicola e sui device, e gli articoli in anteprima per gli abbonati Espresso più Lotti è inferocito, crede a un grande complotto contro di lui. Lotti, la vera storia è che glielo ha detto a Pignatone, tu lasciami stare su questa roba, io te mando avanti con SIP. Palamara, bravo. Lotti, questo è vero Luca. E che cazzo ti pare poco, e poi il fratello di Ielo c'ha una consulenza al Eni. Palamara, tu sai, stamme a sentì, ma tu la bastonata, tu giustamente dici a te t'hanno ammazzato sulla vicenda con SIP. A me sai benissimo quello che ho sofferto con questa cosa. L'inchiesta per corruzione che glielo ha mandato a Perugia, nostra direzione redazionale. Nel mio m'hanno ammazzato. Non so come ho fatto a rimanere in piedi. Quindi la fortuna che cosa ha voluto? Ha voluto che uscisse fuori Stefano Fava, che farà l'esposto contro glielo sui presunti conflitti di interesse del fratello Domenico, nostra direzione redazionale. Lotti, sì, con la sua pazzia. Palamara, però lui è un matto che ti dice, io ho capito, che cioè tu hai fatto, puoi aver fatto una, ma questi stanno a fa peggio, allora a sto punto io li ammazzo, perché siccome non mi frega un cazzo di nessuno vado fino in fondo. I due poi continuano a parlare, di vendette, di come glielo conduce le indagini in condizioni normali. Armando si riveniva arrestato, Chiosa Palamara. Marcello De Vito è stato arrestato per molto meno delle loro ambizioni e di consip. Palamara, supponiamo che in procura a Roma, nostra direzione redazionale, c'è Viola e c'è Luca Palamara. Crediamo a Scafarto o non gli crediamo? Se io vado a fare l'aggiunto, la posizione a cui il PM indagato aspira, nostra direzione redazionale, questo gli dico al mio procuratore Viola che si consulta con me, gli vogliamo credere, rompiamogli il culo. Non gli vogliamo credere, si chiude, e fine. Lotti, che sembra sperare che Viola prenda presto il posto di Pignatone e l'amico Palamara, quello di glielo ribadisce, certo, se il rapporto tra voi vorrà farlo, lo farà. Magistratura dipendente al servizio dei politici. Corruzione diffusa. Guerre di potere per sistemare amici e proteggere la propria cricca a Roma, ma non solo. Così le toghe sono finite nel fango. Di Emiliano Fittipaldi. Ora la paura tra i magistrati italiani è grande, negli incontri riservati, nelle affollate assise pubbliche come quella organizzata qualche giorno fa a Milano, nelle stanze dell'ANM, ovunque PM e giudici ammettono tra loro che lo scandalo partito dall'inchiesta su Luca Palamara, ex presidente dell'Associazione Magistrati e consigliere del CSM fino all'anno scorso, rischia di travolgere l'intera categoria, come mai accaduto prima. Certo, in pubblico tutti ribadiscono convinti che le mele marce tra i 9.000 togati in servizio restano pochissime, ma in privato nessuno nega che lo scenario disegnato dalle carte della Procura di Perugia, con il coinvolgimento diretto di 5 membri dell'attuale Consiglio Superiore della Magistratura e accuse di corruzione gravissime, è devastante. E che la questione morale e la crisi etica ed immagine è arrivata a un livello che ha pochi precedenti nella storia repubblicana. Hanno ragione ad essere allarmati, la vicenda delle toghe sporche getta ombre sull'immagine dell'intera magistratura e sul funzionamento del sistema giudiziario nazionale, spiegano all'Espresso autorevoli fonti del Quirinale, da dove Sergio Mattarella, che per costituzione è anche presidente del CSM, segue dall'inizio ogni fase della faccenda. Siamo preoccupati, inutile negarlo, dicono al Colle. Come ai tempi della P2. Difficile non esserlo. L'inchiesta di Perugia, grazie alle intercettazioni effettuate con un trojan installato sul cellulare di Palamara, certifica che il nostro potere giudiziario è preda di degenerazioni oscure alla mercé di interessi correntizi e deviati che rischiano di minarne l'autorevolezza alle radici. Il CSM sta vivendo il momento più drammatico della sua storia. Come ai tempi della P2 ha sintetizzato il consigliere ed ex PM Giuseppe Cascini, molti scommettono che dalla vicenda la magistratura non potrà che uscirne ancora più divisa, più fragile, dunque indebolita e attaccabile da altri poteri che oggi guardano con soddisfazione al suicidio collettivo delle toghe, spettatore interessato ovviamente il potere esecutivo, con tutti quei pezzi della politica intenzionati da anni a mettere le mani sulla giustizia e che sperano di sfruttare l'occasione. In primis rivoluzionando il CSM, l'organo di autogoverno, e i metodi di elezione dei suoi membri, le falle di sistema evidenziate dalle informative della Guardia di Finanza sono diverse. Gli incontri a notte fonda di Palamara con alcuni giudici del CSM, uno Luigi Spina si è dimesso, altri 4 si sono autosospesi, e le trame con i parlamentari del PD Luca Lotti e Cosimo Ferri, leader storico della corrente di magistratura indipendente, hanno acceso un faro sui vertici di un'amministrazione che appaiono autoreferenziali, proni alla politica, inquinati da pulsioni esterne. Inoltre ci sono gli audio in cui Palamara e i suoi amici discutono di vendette da attuare contro PM scomodi. Il procuratore aggiunto Paolo Ielo, reo di aver girato a Perugia le carte sulla presunta corruzione del collega, e in cui discutono di manovre per piazzare uomini graditi a capo di procure chiave. Audio che mostrano una giustizia piegata a indicibili ambizioni corporative e personali, che hanno in questo caso un obiettivo prioritario: conquistare la poltrona di procuratore capo a Roma, lasciata libera dal uscente Giuseppe Pignatone, con un giudice considerato, almeno così pensa il gruppo dei sodali, a loro più affine, come Marcello Viola, procuratore generale a Firenze, a cui la commissione del CSM ha dato qualche giorno fa 4 preferenze rispetto all'unica presa dagli altri due rivali, il numero 1 della procura di Palermo Francesco Lovoi e quello di Firenze Giuseppe Creazzo. Ma non è tutto. L'istruttoria degli inquirenti perugini ha rimarcato un altro male endemico della nostra magistratura, il cancro della cosiddetta criminalità giudiziaria, un fenomeno che, cronache alla mano, sembra ancor più diffuso rispetto al passato. Palamara, ex presidente dell'ANM, è stato infatti accusato di corruzione per aver svenduto la sua funzione in cambio di denaro, viaggi e regali da parte di avvocati e lobbisti come Piero Amara e Fabrizio Centofanti. Le ipotesi di reato sono tutte da provare, ma lo tsunami che ha colpito l'uomo forte di Unicost, altra corrente molto potente in tema di nomine e promozioni, è solo l'ultimo di una serie di scandali che hanno investito la magistratura italiana. Sfogliando documenti giudiziari, i numeri dei procedimenti disciplinari e gli archivi dei giornali, sono centinaia i giudici, i cancellieri, gli agenti della polizia e i funzionari finiti impigliati di recente nelle inchieste penali dei loro colleghi. Non solo PM ordinari, ma anche magistrati amministrativi del TAR e del Consiglio di Stato, giudici della Corte dei Conti e della Fallimentare, sono stati arrestati o imputati per i reati più disparati. Il problema è che il processo, il luogo deputato alla ricerca della verità e della lotta ai delitti, si è spesso trasformato in un nuovo ambiente criminogeno. Nelle aule di giustizia si può corrompere, si falsifica, si delinque, sempre per un tornaconto personale, spiegò qualche tempo fa a chi scrive Nello Rossi, ex procuratore aggiunto a Roma, poi diventato avvocato generale alla Cassazione. La pigrizia morale. Nel 1935 il giurista Pietro Calamandrei, nel suo elogio dei giudici scritto da un avvocato, sosteneva che il vero pericolo dei magistrati, più che la corruzione per denaro, in 50 anni ne ho visti tanti che si contano sulle dita di una sola mano, sosteneva, era un lento esaurimento interno delle coscienze e una crescente pigrizia morale. Ma oggi la situazione sembra precipitata. Da Aosta a Caltanissetta c'è chi si fa pagare migliaia di euro per rallentare il deposito degli atti in modo da favorire la prescrizione degli imputati, o chi lucra sui fallimenti delle imprese favorendo gli amici e lasciando affondare gli imprenditori che non si adeguano al tariffario imposto dalla toga corrotta di turno. Load, articolo 1. Si tratta di un segmento particolare della criminalità dei colletti bianchi, realtà tanto più odiosa perché magistrati, cancellieri e funzionari mercificano il potere che gli dà la legge, ragionava Rossi prima di lasciare la procura di Roma. Non poteva immaginare che dopo nemmeno un lustro si sarebbe arrivati allo shutdown di questi ultimi mesi. Al mercato delle sentenze. La presunta corruzione di Palamara, per esempio, è connessa ad altre inchieste che hanno terremotato istituzioni che regolano la vita giudiziaria ed economica del paese, come quella portata avanti dalle procure di Roma e di Messina su un presunto mercimonio di sentenze dentro il Consiglio di Stato, un paesaggio desolante visto che Palazzo Spada è uno dei centri nevralgici del bel paese. Qui vengono risolte con deliberazioni non appellabili tutte le controversie che i privati, singoli o aziende hanno con la pubblica amministrazione. È sempre qui che vengono decise in ultima istanza nomine pubbliche importanti. È qui che sono assegnati gli appalti miliardari erogati dallo Stato, come accaduto nel caso Consip, o come avvenuto per decine di sentenze pilotate dall'avvocato Piero Amara e dal suo socio Giuseppe Calafiore nel Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia, che è il campo da gioco preferito dal gruppo di faccendieri implicati nell'affare Palamara. Tra qualche giorno comincerà il processo per i giudici Nicola Russo, Raffaele Maria De Lipsis e l'ex magistrato della Corte dei Conti Luigi Caruso, che secondo l'accusa si sarebbero messi al servizio della compagine di Amara in cambio di cospicue mazzette. soldi dati o promessi non solo per aggiustare ordinanze, tra queste quella su un contenzioso milionario tra il comune di Siracusa e la società Open Land, ma persino per modificare risultati elettorali. Già, dell'ipsis ex presidente del CGA sarebbe infatti intervenuto in favore del deputato siciliano Giuseppe Giannuso, che non era riuscito a farsi eleggere all'assemblea regionale. Il tribunale amministrativo però annullò il risultato del voto, costringendo gli elettori della città siciliana a tornare alle urne. Giannuso venne finalmente eletto, e dell'ipsis incassò, secondo i PM di Roma e di Messina, una bustarella da 30.000 euro. In un altro filone dell'indagine è indagato pure Riccardo Virgilio, che fu potente e rispettato presidente di sezione del Consiglio di Stato, oggi accusato di essere in affari con il gruppo dei faccendieri siciliani. Anche Sergio Santoro, che è il numero 2 di Palazzo Spada, è stato accusato di corruzione in atti giudiziari, ma i PM di Roma qualche giorno fa ne hanno richiesto l'archiviazione. Giochi sporchi in Sicilia. Anche il grande accusatore di Palamara, il PM Giuseppe Longo, è a sua volta finito nei guai pochi mesi fa. Amico personale dell'avvocato Amara, è lui ad aver raccontato ai magistrati di Messina di aver saputo da Calafiore che il capo di Unicos avrebbe intascato dai due avvocati una tangente da 40.000 euro. In cambio, Palamara avrebbe tentato di convincere i colleghi del CSM, di cui lui era membro, a nominare Longo a capo della procura di Gela. Un ufficio cruciale, sostengono gli inquirenti di Perugia, per gli affari di Amara. Il legale era infatti importante consulente dell'ENI per questioni ambientali e il colosso energetico controlla proprio a Gela una raffineria spesso finita nel mirino della procura locale. Non sappiamo se Longo abbia detto la verità in merito alla corruzione di Palamara, prove definitive della bustarella non ce ne sono, il magistrato nega ogni addebito e Calafiore ribadisce di non aver mai girato un euro. Ma è certo che Longo stesso ha da poco patteggiato 5 anni di reclusione per una serie di atti corruttivi. Il magistrato di Siracusa, ora interdetto dai pubblici uffici, era infatti a libro paga di danarosi clienti privati gestiti dallo studio Amara, che pagava mazzette e regali in conto terzi per ottenere da Longo sentenze favorevoli. Questa vicenda spiega bene come un PM infedele può usare il suo potere e piegare la giustizia a interessi opachi. Longo, secondo le accuse, era infatti specializzato anche nel costruire fascicoli a specchio, che si autoassegnava, come scrive il GIP nella richiesta d'arresto, al solo scopo di monitorare, o meglio spiare, nostra direzione redazionale, ulteriori fascicoli di indagine assegnati ad altri colleghi. Esperto nel fabbricare fascicoli minaccia, utili cioè a iscrivere persone ostili agli interessi di alcuni clienti di Calafiore, e lavorare a fascicoli fantasma, come quello basato su un esposto anonimo, in realtà scritto da Amara, che denunciava un presunto complotto che sarebbe stato ordito dall'economista Luigi Zingales, ex consigliere dell'ENI, ai danni dei vertici dell'ENI stessa. Una cospirazione del tutto inesistente e calunniosa, l'apertura di un fascicolo d'indagine serviva però nelle intenzioni di Amara e dei suoi sodali a mettere i bastoni tra le ruote alla procura di Milano e al PM Fabio De Pasquale, che da anni indaga sulle presunte tangenti milionarie del cane a sei zampe in Africa. Seguendo sempre lo stesso filo, prima di arrivare sulla scrivania di Longo, l'esposto fasullo fu spedito da Amara alla procura di Trani. Se ne occuparono l'allora capo Carlo Maria Capisto e soprattutto il magistrato Antonio Savasta, che poi inviò il dossier fasullo a Siracusa. Savasta è un altro magistrato infedele arrestato all'inizio di quest'anno per altre vicende corruttive. Lui e il collega Michele Nardi sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari. Reo confesso, Savasta ha ammesso di essersi intascato centinaia di migliaia di euro per risolvere i problemi giudiziari dell'imprenditore Flavio D'Introno, che in un interrogatorio recente prima ha inguaiato un terzo PM, Luigi Cimè, che avrebbe ottenuto una tangente da 15.000 euro per rinviare a giudizio per calunnia alcuni nemici di D'Introno, poi avrebbe confermato le accuse affermando di aver versato a Savasta e Nardi la bellezza di 1,5 milioni di euro, oltre a Rolex, diamanti e viaggi. Come quella su Palamara, anche l'inchiesta sul sistema Trani ha sfiorato il senatore renziano Luca Lotti. Negli atti d'indagine si ricostruisce infatti un incontro avvenuto a maggio del 2018 a Palazzo Chigi tra l'allora sottosegretario del PD, l'imprenditore Luigi D'Agostino, ex socio di Tiziano Renzi, allora interessato ad aprire un MAL in Puglia, e lo stesso Savasta. Quest'ultimo, che aveva ricevuto un'informativa dai colleghi di Firenze su un giro di fatture false proprio delle aziende di D'Agostino, non avrebbe effettuato i dovuti approfondimenti. D'Agostino, al contrario, ha raccontato che organizzò lui un incontro tra Savasta e Lotti, che, come nel caso Palamara, risulta estraneo all'inchiesta penale, per parlargli di un progetto per un disegno di legge sui rifiuti a Roma. Il Gran Bazar e le sue merci nel Gran Bazar della Giustizia. Le sentenze sono i prodotti più venduti, ma sono molte le merci acquistabili. Il loro prezzo è variabile, ci sono oggetti di poco conto. A Napoli, qualche anno fa, cancellieri e avvocati complici riuscivano a creare ritardi nella trasmissione di atti intascando dai 1.500 ai 15.000 euro a botta, altri, invece, dal valore inestimabile. Uno stop a un passaggio procedurale, una notitia criminis segreta che può modificare l'intero iter di un processo. Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, evidenziò all'Espresso come l'aumento dei crimini nei palazzi della legge può essere spiegato innanzitutto dall'enorme numero di processi che si fanno in Italia. Una giustizia dei grandi numeri comporta inevitabilmente meno trasparenza, più opacità e maggiore difficoltà di controllo. Tutto in Italia rischia di avere uno strascico giudiziario, un concorso universitario o un posto pubblico, una concessione edilizia, un appalto piccolo o miliardario. La stragrande maggioranza del personale che lavora nei palazzi di giustizia fa il proprio dovere davanti a difficoltà strutturali gigantesche, ma una fetta minoritaria sfrutta la situazione emergenziale per il proprio beneficio personale. Gli esempi non si contano più. Un anno fa un giudice è stato arrestato perché riusciva a farsi assegnare cause civili di alcuni amici, che per ottenere sentenze favorevoli gli giravano centinaia di migliaia di euro e regali sotto forma di finanziamenti a una società sportiva. 3 settimane fa a Salerno la finanza ha firmato 14 persone, corrompevano i giudici della tributaria. Nelle intercettazioni la tangente era chiamata mozzarella, perché chiudessero i contenziosi con imprenditori accusati di evasione fiscale. Le mozzarelle andavano da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 a secondo del contenzioso, e le tangenti erano quotidiane. È un'indagine che consente di toccare con mano il danno enorme non solo per le casse dello Stato, ma anche per tutti i contribuenti, perché le imposte servono a finanziare i servizi dei cittadini, commenta Luca Masini, procuratore vicario. Anche il PM Stefano Fava, ora indagato nello scandalo Palamara per favoreggiamento e divulgazione di notizie coperte dal segreto istruttorio, insieme al consigliere del CSM Luigi Spina, avrebbero avvertito l'amico dell'inchiesta per corruzione che lo vedeva coinvolto a Perugia. 2 anni fa arrestò un collega sardo che favoriva nel processo 2 imprenditori in cambio di utilità. Poca roba in questo caso, piatti e stoviglie per un ristorante, l'uso gratuito di un appartamento, un'auto a prezzi stracciati. Ma, come insegna il nuovo deflagrante caso che ha investito il CSM, la funzione di un giudice può essere compromessa in maniera irreversibile anche se la toga non si scambia denaro e mazzette, ma commercia solo potere personale e di corrente. Il potere a cui sembrano ambire alcuni magistrati, al netto della rilevanza penale del filone ancora da dimostrare, è quello di promuovere amici, di nominare a capo delle procure i più fedeli, di castigare chi non si piega alla camarilla. A qualcuno oggi le intercettazioni della procura di Perugia evocano il clima eversivo della P2, altri ricordano le inchieste sulla loggia P3 e sulla P4. Nella prima il giudice Pasquale Lombardi, scomparso un anno fa, fu accusato di far parte di un'associazione segreta che violava la legge Anselmi sulle società segrete insieme al faccendiere Flavio Carboni. Nella seconda Alfonso Papa fu accusato con Luigi Bisignani di un presunto commercio di informazioni riservate, reato prescritto. In realtà, l'ultima inchiesta dimostra che il sistema giudiziario è troppo debole e permeabile, scalabile da soggetti senza scrupoli, degenerato in strutture correntizie che, invece di difendere, rischiano di distruggere l'indipendenza della magistratura. Tornando a Calamandrei, servirebbe più che la riforma pelosa invocata ora dalla politica, un rinnovamento delle coscienze e una lotta senza quartiere all'apatia morale di troppi magistrati.